vedere la ragione di fondo perché la carità è la via sublime, è la più grande, e il modo di considerare segue questo principio: ciò che resterà ha il valore massimo, ciò che passa ha il valore, diciamo, inferiore. Allora, siccome la carità non avrà mai fine, vale a dire è la caratteristica principale del paradiso, allora vuol dire che quella è la cosa più preziosa. E qui c'è il principio anche di un discernimento, per esempio, rispetto al nostro cuore. Si può vivere in modo gradito a Dio, vuol vivere bene, quando ci si fonda su ciò che resta e non su ciò che passa. E pensate all'espressione del Padre nostro, che ha fatto la tua volontà come in cielo, così in terra. In cielo, il volere di Dio, che amore per tutti, è voluto e condiviso da tutti. Questa volontà non viene mai meno, non è mai mortificata. Allora, nella preghiera si dice: come in cielo, così avvenga adesso in terra, di modo che la terra diventi cielo. È la preghiera che noi innalziamo tutti i giorni perché il nostro cuore possa accogliere questa volontà di bene di Dio, goderla, condividerla in modo che sia cielo. E se vi faccio la domanda: dov'è il cielo?
Qui.
Dov'è il cielo?
Qui.
Il cielo è il nostro cuore. Il cielo è là dove Dio è adorato, è goduto nel suo amore ed è un amore condiviso con noi con tutti. Allora la carità non fine allude a questa dimensione. Poi Paolo aggiunge anche il principio di conoscenza. Se vi facesse la domanda: la Bibbia, le scritture, la parola di Dio, cosa hai da dire?
L'amore.
Solo l'amore di Dio. Allora, il principio è: come noi possiamo comprendere le scritture? Aprendoci alla carità di Dio e vivendola con tutti. La tensione dell'intelligenza delle scritture parla sempre della carità. Questo vale anche per il nostro cuore, in questo senso. Paolo dice: quando ero bambino non ragionavo, ma quando poi sono diventato uomo, lascio. E se deve riferire cosa avverrà una volta che la carità è l'unica che resta, dice: adesso conosco il modo imperfetto, allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Non so cosa voi intendete in questo, ma la sostanza di questa frase si può intendere così: Dio conosce me dentro al suo amore. Noi quando conosciamo un altro, mai siamo accolti totalmente da un amore. Noi quando vediamo i peccati, i difetti degli altri, puntiamo il dito. Dio con noi, quando guarda noi, i nostri peccati e i nostri difetti, non punta mai il dito. Perché noi siamo conosciuti secondo l'amore suo. Allora, noi conosciamo imperfettamente perché non riusciamo a vedere la realtà dentro un amore totale. Allora, quando l'amore sarà totale, la conoscenza sarà perfetta, cioè io conosco come sono conosciuto. La conoscenza che mi riguarda è la stessa che ha Dio per me, è la vita beata. Ma questa inizia già qui, cioè la tensione della conoscenza è legata al fatto che se Dio conosce il nostro amore, anche il nostro cuore, quando conosce nell'amore, conosce davvero. Voi sapete che la nostra testa lavora solo nello spazio che il cuore le concede, che il cuore le concede. Vi faccio un esempio. Lo so, eh? Allora, io mi sono arrabbiato con lei in modo esagerato. Quando mi rivolgo a lei, posso conoscerla? Se io non sono attivato da un amore, come faccio a conoscere il suo cuore? Allora, la mia testa, quando io sono arrabbiato, si blocca rispetto a quella cosa che mi dà fastidio, a quella cosa. Non riesce mai a vedere la realtà com'è. Quando il cuore si allarga, quindi si allarga un amore, anche la mente lavora in questo contesto. Noi siamo vincolati nella conoscenza perché il nostro cuore non è pieno di amore. Quando il cuore si allarga a un amore, anche la conoscenza è lucida. E nello spirito avviene il contrario della vita psicologica. Allora, se vede, diciamo che uno si innamora di un altro, stravede, non vede i suoi difetti. Quindi, più c'è amore, meno si è lucidi nel guardare. Nell'anima avviene esattamente il contrario. Per essere lucidi occorre essere amorosi. Se no, non si è lucidi. Si è obnubilati. Si è ottenebrati. Allora, nei rapporti, più noi vediamo la realtà, più vuol dire che il cuore è amoroso. Se no, la realtà non si vede. La conoscenza è l'amore. Diventano un tutt'uno. Questa è la felicità. Questo processo avviene già qui, ma è solo un processo faticoso. Poi sarà tolta la fatica e sarà qualche cosa di voluto e condiviso. Poi una terza cosa, Paolo finisce dicendo tre cose sono importanti. Fede, speranza, carità, ma di tutte, speranza e carità. Nel senso, se avessi fede per trasportare le montagne, non la carità, non sono nulla. Allora, la fede funziona come radice della carità. Guardate che la carità, senza pescare nella fede, non si esprime, non può lavorare. Però la fede che non produce la carità è vana. E così è per la speranza. La speranza vuol dire che l'ottica con cui io guardo le cose è un'ottica dell'eternità, non di ciò che basta. E allora c'è un passo della lettera di Paolo a Tito che invece di speranza ha un altro termine. A un certo punto lui dice, riguardando invita Tito a rivolgersi agli anziani e dire stare attento che siano, a un certo punto dice salvi nella fede, nella carità e nella pazienza. Allora la pazienza è la speranza perdurante nella fatica. E la speranza perdurante nella fatica. Quando dice salvi nella fede, non immaginate salvi vuol dire. Vuol dire pieni di salute. Questo essere salvi vuol dire avere fede, speranza e pazienza in piena salute. Come si dice anche fisicamente, no? è forte, di buona costituzione, reagisce bene. Se la libertà allude a questo, sani vuol dire questo. Allora, se il nostro cuore gode buona salute, procede dalla fede, lavora con la speranza e mira solo alla carità.